From the conference center at Temple Square.
Centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 177esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Thomas S. Monson, primo consigliere della prima presidenza, dirigerà questa sessione.
Vi diamo il benvenuto questo pomeriggio alla quinta e ultima sessione generale della 177esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Gordon B. Hinckley, che presiede, ha chiesto a me, fratello Monson, di dirigere questa sessione. Diamo un saluto e una benedizione ai membri della Chiesa e ai molti amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo, per radio, televisione, internet o via satellite. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Craig Jessup e Mac Wahlberg, accompagnato all'organo da Andrew Unsworth e Richard Elliott, canterà durante questa sessione. Il coro aprirà la riunione cantando Bella Sion. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Robert S. Wood dei 70. Dopo la preghiera, il coro canterà Our Prayer to Thee con Scott Miller, che canterà un assolo. Poi ci parleranno gli anziani Robert D. Hills e Richard G. Scott del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo i loro discorsi ascolteremo l'anziano Daniel K. Judd, prima consigliera della presidenza generale della scuola domenicale, e l'anziano Ottaviano Tenorio dei 70.
Holy and eternal Father.
Santo eterno Padre, con gratitudine iniziamo quest'ultima sessione della 177esima Conferenza Generale della tua Chiesa. Siamo grati per le parole e per le musiche, per i consigli profetici che abbiamo ricevuto e ancora una volta per la manifestazione rivelatoria che continua a guidare questa Chiesa, continua a parlare ai tuoi profeti. Padre, ti preghiamo di preparare il nostro cuore e la nostra mente nel far penetrare le parole di fede e di vita nelle nostre anime, affinché possiamo diventare un po' più perfetti nel essere tuoi discepoli ed essere un esempio tramite la nostra vita di quello che Egli è e di quello che noi possiamo diventare. Fa che possiamo essere come popolo unito a compiere il tuo volere. Tocca i nostri cuori e il cuore di molte persone. Lo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We pray to Thee, our Heavenly Father, with grateful hearts and fond emotion. We thank Thee for our great example, Thy beloved and atoning Son. Sacred ransom that we could live again with
Thee. We pray. we do pray. And give gratitude.
Noi preghiamo e rendiamo grazie per le benedizioni che abbiamo ricevuto. All'inizio di quest'ultima sessione di questa storica conferenza, mi unisco a voi nell'esprimere gratitudine per il privilegio di sostenere Presidente Henry B. Eyring, consigliere nella prima presidenza, e Elder Cook, membro del Quorum dei 12 Apostoli, e i 7 presidenti dei 70. Offro loro il mio affetto e sostegno. Rendo testimonianza che sono chiamati da Dio mediante un profeta vivente, il presidente Gordon B. Hinckley, secondo lo spirito di rivelazione di profezia. Gli eventi di questi ultimi due giorni ci insegnano la necessità di ricevere rivelazioni nell'opera del Signore, nella vita di ognuno di noi. La rivelazione personale, il modo in cui noi conosciamo da noi stessi i principi più importanti, la realtà del Dio vivente, nostro Padre Eterno, e di suo Figlio Gesù Cristo, la veridicità del Vangelo restaurato, lo scopo e la guida di Dio per ognuno di noi. Molto di ciò che so sulla rivelazione personale l'ho appreso dagli esempi dei profeti, sia antichi sia moderni. Questo pomeriggio vorrei parlarvi di alcuni esempi e prego che ci ispirino a cercare i benefici e le benedizioni della rivelazione personale. Quando ero un giovane rappresentante regionale, fu incaricato di assistere l'anziano Marion G. Romney nella riorganizzazione di un palo. Durante il lungo e tranquillo viaggio per arrivare alla conferenza, la conversazione toccò la dimensione spirituale del nostro incarico. L'anziano Romney mi insegnò come il Signore ci aiuta con la rivelazione. Robert disse: «Ho imparato che quando siamo mandati dal Signore, abbiamo la sua benedizione per compiere qualsiasi cosa ci chiede di fare». L'anziano Romney mi spiegò poi che saremmo arrivati nella città lontana, ci saremmo inginocchiati in preghiera affinché lo Spirito Santo ci avesse rivelato coloro che il Signore avrebbe scelto come nuovi dirigenti. Mi promise che sarebbe stata una delle grandi esperienze spirituali della mia vita, cosa che fu. Ognuno di noi è stato mandato sulla terra dal Padre Celeste per meritarsi la vita eterna. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Come conosciamo da noi stessi il Padre e il Figlio? Mediante la rivelazione personale. La rivelazione personale è il mezzo con cui il Padre Celeste ci aiuta a conoscere Lui e suo Figlio, ad apprendere e osservare il Vangelo, a perseverare sino alla fine in rettitudine e a qualificarci per la vita eterna. Potreste chiedervi: come andiamo alla ricerca di una rivelazione personale? Paolo consigliò ai santi di affidarsi allo Spirito piuttosto che alla saggezza del mondo. Per ottenere lo Spirito partiamo dalla preghiera. Per diversi anni il presidente Lorenzo Snow aveva studiato il Vangelo prima di unirsi alla Chiesa. Fu tuttavia quando si ritirò in preghiera da solo 3 settimane dopo il battesimo che ricevette una testimonianza. Lui disse: «Lo Spirito di Dio discese su di me. Oh, quale gioia e felicità provai, poiché allora ebbi chiara la percezione che Dio vive, che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che il santo sacerdozio è stato restaurato». Capii infine la pienezza del Vangelo. Ho imparato che la preghiera offre un fondamento solido alla rivelazione personale, ma tuttavia non basta. Mentre ero ancora un rappresentante regionale, ebbi la possibilità di imparare da un altro apostolo, anziano Boyd K. Packer. Eravamo stati incaricati di riorganizzare un palo e iniziamo inginocchiandoci per pregare insieme. Suggerì che facessimo insieme un giro attorno all'edificio. Mentre camminavamo, egli dimostrò un principio essenziale del cercare una rivelazione personale, quello che il Signore insegnò a Oliver Cowdery. Ecco, devi studiarlo nella tua mente. Ponderammo sul nostro incarico, ci consigliamo e ascoltammo un apostolo. E la voce dello Spirito venne. Quando rientrammo, pregammo e approfondimmo lo studio. A quel punto eravamo pronti per la rivelazione. La rivelazione giunge secondo i tempi del Signore, il che spesso significa che dobbiamo spingerci innanzi con fede, anche se non abbiamo ricevuto tutte le risposte che desideravamo. Come autorità generale fu chiamato ad aiutare a riorganizzare una presidenza di palo sotto la direzione dell'anziano Ezra Taft Benson. Dopo aver pregato, intervistato, studiato e pregato di nuovo, l'anziano Benson mi chiese se sapessi chi sarebbe stato il nuovo presidente di palo. Gli risposi che non avevo ancora ricevuto l'ispirazione. Guardai il presidente Benson e vidi che le lacrime gli scioccavano il volto. La rivelazione era stata data ad entrambi, ma solo continuando a cercare la volontà del Padre Celeste mentre andavamo avanti con fede.
Streaming down his face. Revelation had been given to both of us.
La rivelazione era stata data ad entrambi, ma solo continuando a cercare la volontà del nostro Padre Celeste. All'inizio del mio servizio ecclesiastico, l'anziano Harold B. Lee insegnò questa lezione quando venne a organizzare un nuovo palo. L'anziano Lee mi chiese, come vescovo appena sostenuto, di unirmi a lui in una conferenza stampa. Lì un giornalista impegnato punzecchiò anziano Lee. Lei si definisce un profeta, gli disse. Quando è stata l'ultima volta che ha ricevuto una rivelazione? E su che cosa era? L'anziano Lee rimase un attimo in silenzio, poi guardandolo direttamente rispose: è accaduto ieri pomeriggio verso le 3. Stavamo pregando su chi dovesse essere chiamato come presidente del nuovo palo e ci è stato reso noto chi dovesse essere. Il cuore del giornalista mutò. Non dimenticherò mai lo spirito che riempì la stanza quando l'anziano lì portò quella possente testimonianza sulle rivelazioni che possono essere ricevute da coloro che cercano fedelmente di fare la volontà del Signore, come bambini, giovani, genitori, insegnanti e dirigenti. Possiamo ricevere rivelazioni personali più frequentemente di quanto ci rendiamo conto. Più riceviamo e riconosciamo le rivelazioni personali, più cresce la nostra testimonianza individuale. Come vescovo, la mia testimonianza crebbe ogni volta che ricevetti una rivelazione per chiamare un membro del Rione. Tale testimonianza si è rafforzata ogni volta che ho visto chiamare o assegnare nuovi incarichi ad autorità generali e funzionari, 70 di area, presidenti di palo. Cosa ancora più importante, le rivelazioni personali che ricevo come figlio di Dio, come marito e padre. Queste mi fortificano. Sono assai grato per la guida e la direzione dello Spirito a casa quando chiediamo una guida nelle faccende familiari. Per tutti noi, le nostre rivelazioni personali riflettono il modello della rivelazione ricevuta dai profeti, come riportato nelle Scritture. Adamo ed Eva invocarono il nome del Signore e ricevettero rivelazioni personali, inclusa la conoscenza del Salvatore. Enoch, Abramo e Mosè cercavano il benessere del loro popolo e ricevettero rivelazioni meravigliose, riportate in perla di gran prezzo. La rivelazione personale di Elia giunse mediante il suono dolce e sommesso, quella di Daniele in un sogno. La rivelazione personale di Pietro gli fornì una testimonianza che Gesù è il Cristo.
Lei e Nefi ricevettero rivelazioni sul Salvatore, sul piano di salvezza. Virtualmente tutti i profeti della Bibbia e del libro di Mormo ricevettero rivelazioni per ammonire, insegnare, rafforzare, confortare se stessi e il loro popolo. Dopo aver pregato molto nel Tempio, il presidente Spencer W. Kimball ricevette la rivelazione sul sacerdozio. Dopo aver pregato su come offrire i benefici del Tempio a più santi, il presidente Incri ricevette la rivelazione sulla costruzione di templi più piccoli. I profeti ricevono rivelazioni personali per aiutarli nella vita e per dirigere gli affari temporali della Chiesa. La nostra responsabilità è cercare rivelazioni personali per noi stessi e per i compiti che il Signore ci ha assegnato. Nelle scorse settimane il presidente Incri ha cercato rivelazioni sulle chiamate che sono state annunciate in questa conferenza. Circa un mese fa, di giovedì, nella riunione della prima presidenza del Quorum dei 12 Apostoli, ascoltai il presidente Incri, che disse una preghiera semplice e sincera per ricevere una guida spirituale. La risposta alla sua preghiera fervente è ora stata presentata a tutti noi. Vediamo il modello della rivelazione nella vita dei profeti? I fili di questo modello sono intessuti anche nella nostra vita. Sappiamo che tale modello è incentrato sull'espiazione. Noi riceviamo i benefici dell'espiazione quando ci pentiamo dei peccati e osserviamo i comandamenti. Abbiamo fatto questa alleanza quando fummo battezzati e la rinnoviamo ogni settimana quando prendiamo il sacramento. Se perseveriamo in rettitudine, ci qualifichiamo per dire come Samuele: parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. E il Signore risponde: beati gli occhi vostri perché veggono e i vostri orecchi perché odono. Ci prepariamo a ricevere rivelazioni personali come fanno i profeti, studiando le scritture, digiunando, pregando ed edificando la fede. La fede è la chiave. Ricordate la preparazione di Joseph per la prima visione. Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, ma chiega con fede senza star punto in dubbio. Mediante una fede incrollabile apprendiamo da noi stessi che è per fede che si compiono i miracoli. In genere questi miracoli non saranno dimostrazioni fisiche del potere di Dio: la divisione del Mar Rosso, la risurrezione dei morti, il crollo dei muri delle prigioni o la comparsa di messaggeri celesti. Per disegno divino, la maggior parte dei miracoli è una dimostrazione spirituale del potere dell'Eterno Dio. La tenera misericordia conferita attraverso impressioni, idee, sentimenti di rassicurazione, soluzioni di problemi, la forza per affrontare le difficoltà, il conforto per sopportare delusione e dolore. Questi miracoli ci giungono quando sopportiamo quello che le scritture chiamano la prova della nostra fede. Talvolta questa prova consiste nel tempo occorrente per ricevere una risposta. Quando il presidente David O. McKay era un giovane che radunava le mucche, cercò una testimonianza che non ricevette però sino molti anni dopo, mentre era in missione in Scozia. Scrisse: era la manifestazione per la quale io, giovane pieno di dubbi, avevo segretamente pregato ovunque, sulle colline e nelle brughiere. Mi fu data la certezza che una preghiera sincera riceve sempre risposta un giorno, da qualche parte. La risposta potrebbe essere: non ora, sii paziente, aspetta. Io testimonio che sulle colline o nelle brughiere, nel bosco o in segreto, ora o nell'eternità a venire, si adempiranno le parole che il Salvatore rivolge a ciascuno di noi. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Picchiate e vi sarà aperto. Benché ci sia comandato di non cercare segni, ci è comandato di cercare ardentemente i doni migliori. Questi doni includono lo Spirito Santo e la rivelazione personale. Tale rivelazione giungerà linea su linea, precetto su precetto. Così come il Salvatore spiegò: e a colui che riceve il Signore darà ancora. Ora che lasceremo questa conferenza, invito ognuno di noi a cercare maggiormente lo Spirito di Dio ed accoglierlo di più. Il Salvatore pregò che i suoi discepoli nel nuovo mondo ricevessero questo Spirito, come per esempio per tutti noi. Egli poi ringraziò il Padre Celeste per averlo conferito loro. Seguiamo il suo esempio e preghiamo per lo Spirito di Dio, ringraziando per i meravigliosi benefici che esso ci dà. Io porto la mia testimonianza speciale che Gesù Cristo vive e guida la sua Chiesa attraverso un profeta vivente, il Presidente Gordon B. Hinckley. Io lo so, che il Presidente Hinckley guida questa Chiesa mediante la rivelazione. Echeggiando le parole di Alma, ecco, io vi dico queste cose. Io vi dico che mi sono rese note dal Santo Spirito di Dio. Ecco, ho digiunato e pregato molti giorni, ed ora so da me, che io so che sono vere, poiché il Signore Dio me le ha rese manifeste. E questo è lo Spirito di rivelazione che è in me. Prego con tutto il cuore che ognuno di noi possa ricevere lo Spirito, ottenere i benefici della rivelazione personale e sapere da se stesso che queste cose sono vere. È la mia umile preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dal momento che la verità è l'unico fondamento significativo su cui possiamo prendere sagge decisioni, come possiamo stabilire che cosa è realmente vero? Sempre più persone ritengono che prendere sagge decisioni stia diventando sempre più difficile per via del mondo ultra interconnesso in cui viviamo. Veniamo continuamente bombardati da una serie continua e ininterrotta di consigli, idee e opinioni. Tutto ciò viene propinato da una confusa combinazione di mass media, internet e altri mezzi. Su un determinato argomento possiamo ricevere messaggi multipli, persuasivi e ben congegnati, che identificano le soluzioni. Spesso però due soluzioni possono essere diametralmente opposte. Non stupisce il fatto che alcuni siano confusi e incerti su come prendere le giuste decisioni. A complicare ulteriormente le cose, altri cercano di persuaderci che le nostre decisioni devono essere socialmente accettabili e politicamente corrette. Ponderare un po' su questo metodo ci rivelerà quanto è sbagliato, poiché le strutture sociali e politiche differiscono grandemente in tutto il mondo e possono notevolmente cambiare col tempo, la follia di usare tale metodo per prendere decisioni è ovvia. Ci sono due modi per trovare la verità, entrambi utili, se però seguiamo le leggi su cui si basano. Il primo è il metodo scientifico. Può richiedere l'analisi di dati a conferma di una teoria, o altrimenti per stabilire un valido principio tramite la sperimentazione. Il metodo scientifico è un modo valido per cercare la verità. Tuttavia ha due limiti. Primo, non possiamo mai essere certi di aver identificato una verità assoluta, sebbene possiamo avvicinarci sempre di più. Secondo, talvolta, a prescindere da quanto intensamente applichiamo il metodo, possiamo arrivare alla risposta sbagliata. Il miglior modo per trovare la verità è andare semplicemente all'origine di tutta la verità e chiedere o rispondere all'ispirazione. Per avere successo sono essenziali due ingredienti. Primo, fede incrollabile nella fonte di tutta la verità. Secondo, la volontà di osservare i comandamenti di Dio per aprire con Lui una via di comunicazione spirituale. L'anziano Robert D. Hales ci ha appena parlato della rivelazione personale e di come ottenerla. Che cosa abbiamo imparato dall'approccio scientifico per scoprire la verità? Un esempio lo può illustrare. Cercate, sebbene io non ci sia riuscito, anche in minima parte, a comprendere l'estensione, la profondità e la fenomenale grandezza che il nostro Santo Padre Celeste, Elohim, ci ha permesso di ricevere col metodo scientifico. Se fossimo capaci di andare nello spazio, vedremmo la nostra Terra come gli astronauti. Inoltre, avremo una visione chiara del Sole e dei pianeti che vi orbitano attorno. Ci apparirebbero come un piccolo cerchio di oggetti dentro un enorme panorama di stelle scintillanti. Continuando il nostro viaggio, avremo una visione celeste della nostra Via Lattea a spirale, formata da più di 100 miliardi di stelle che ruotano in modo circolare, le cui orbite sono controllate dalla gravità attorno a una regione centrale concentrata. Oltre a quello, potremmo osservare un gruppo di galassie chiamate Ammasso della Vergine, che alcuni ritengono includere la nostra Via Lattea e che si stima essere a 50 milioni di anni luce. Inoltre, incontreremo le galassie a 10 miliardi di anni luce che il telescopio spaziale Hubble ha fotografato. L'enormità di queste distanze è data dal fatto che la luce viaggia oltre un miliardo di chilometri all'ora. Anche da questa prospettiva straordinaria non vi sarebbe la minima prova di un limite alle creazioni di Dio Padre. Per quanto meravigliosa sarebbe questa veduta dei cieli, c'è un'altra considerazione ugualmente capace di confermare le incommensurabili capacità del nostro Padre Celeste. Se ci spostassimo in direzione opposta per esplorare la struttura interna della materia, avremmo una veduta al microscopio di una molecola di DNA a doppia spirale. Si tratta della struttura molecolare straordinaria e autoreplicante che controlla la composizione del nostro corpo fisico. Un'ulteriore esplorazione ci porterebbe al livello di un atomo, composto da protoni, neutroni ed elettroni, di cui abbiamo sentito parlare. Se volessimo penetrare ulteriormente nei misteri degli elementi più fondamentali della creazione, arriveremo al limite della nostra attuale comprensione. Negli ultimi 70 anni si è appreso molto sulla struttura della materia. È stato sviluppato un modello standard delle particelle e interazioni fondamentali. Si basa sulla sperimentazione che ha stabilito l'esistenza di particelle fondamentali indicati come quark e altre denominate leptoni. Questo modello spiega gli schemi di legame e di cadimento nucleare, ma ancora non offre una valida spiegazione alle forze di gravità. Inoltre, alcuni ritengono che strumenti ancora più efficaci di quelli usati per acquisire la nostra attuale conoscenza della materia possano rivelare ulteriori particelle fondamentali. Quindi c'è altro nelle creazioni del Padre Celeste da comprendere tramite il metodo scientifico. Vediamo che il metodo scientifico ha prodotto una straordinaria espansione della nostra comprensione grazie al fatto che il Signore ha ispirato uomini di talento che forse non comprendono chi ha creato queste cose e per quale scopo. Molti scienziati addirittura non riconoscono tale ispirazione né attribuiscono a Dio l'origine delle loro scoperte. Recentemente mi ha confortato quanto raccontato dall'anziano Henry B. Eyring su un'esperienza vissuta da suo padre durante una riunione con eminenti scienziati. Chiese se la loro ricerca indicava l'esistenza di un'intelligenza organizzatrice superiore. Tutti confermarono la loro convinzione nell'esistenza di tale intelligenza. Per quanto limitata, la nostra comprensione delle creazioni di nostro Padre indica che l'universo è principalmente spazio libero. Anche le cose che consideriamo solide, stabili e tangibili, quando viste alla luce della vastità dei cieli o della materia più minuscola, sono come spazio vuoto che Dio, nostro Padre, controlla e usa perfettamente per i suoi scopi gloriosi. Che cosa abbiamo appreso sulla verità tramite rivelazione? Secoli fa, Dio Padre permise ad alcuni suoi profeti di vedere perfettamente molte delle sue vaste creazioni con gli occhi dello Spirito. Spiegò anche perché le aveva create, poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Enoch fu uno di quei profeti, e gli osservò il Dio del cielo piangere quando vide come il potere e l'influenza di Satana avevano portato molti abitanti della terra al male. Enoch dichiarò: come è possibile che tu possa piangere, visto che sei santo, e da tutta l'eternità a tutta l'eternità? E se fosse possibile che l'uomo potesse contare i milioni di terre come questa, non sarebbe neppure il principio del numero delle tue creazioni, e le tue cortine sono ancora distese. E tuttavia tu sei giusto, sei misericordioso e benevolo per sempre, e nulla, se non la pace, la giustizia e la verità, sono la dimora del tuo trono. E la misericordia andrà dinanzi al tuo volto e non avrà fine. Come è possibile che tu possa piangere? E il Signore disse ad Enoch: guarda questi tuoi fratelli, sono l'opera delle mie mani. E io diedi loro la conoscenza e diedi all'uomo il suo libero arbitrio. E ai tuoi fratelli ho dato anche un comandamento, che si amassero l'un l'altro e che scegliessero me, loro padre. Ma ecco, sono senza affezione e odiano il loro stesso sangue. Ben disse Dio Padre a Mosè: mondi innumerevoli ho creato, e anch'essi ho creato per un mio proprio scopo, e mediante il Figlio li ho creati, che è il mio unigenito. Vi sono molti mondi, e sono innumerevoli per l'uomo, ma tutte le cose per me sono contate, poiché sono mie, e io le conosco. La conoscenza della verità ha poco valore se non la mettiamo in pratica prendendo le decisioni corrette. Pensate per un momento a un uomo, molto sovrappeso, che si avvicina alla vetrina di un panificio. Nella sua mente ci sono questi pensieri: il dottore ti ha detto di non mangiare più quelle cose, non ti fanno bene, danno solo gratificazione momentanea dell'appetito, dopo ti sentirai a disagio per il resto della giornata. Hai deciso di non mangiarne più. Poi dice: beh, prenderò due paste alle mandorle e un paio di ciambelle al cioccolato. Ancora una volta non mi farà male. Ancora una volta. E questa sarà l'ultima. Il processo per individuare la verità talvolta necessita di enormi sforzi abbinati a una profonda fede nel nostro Padre Celeste e nel suo Figlio glorificato. Dio decise che dovesse essere così per forgiare il vostro carattere. Un carattere onorevole rafforzerà la vostra capacità di seguire con obbedienza la guida dello Spirito nelle decisioni essenziali. Un carattere eretto è la manifestazione di ciò che state diventando, ed è più importante di ciò che possedete, di ciò che avete imparato o degli obiettivi che avete conseguito. Vi permette di essere ritenuti degni di fiducia. Un carattere eretto costituisce il fondamento della forza spirituale. Nei momenti di prova e difficoltà vi consente di prendere in modo corretto delle decisioni difficili ed estremamente importanti, anche quando tali decisioni sembrano impossibili. Vi attesto che né Satana né alcun altro potere può indebolire o distruggere il vostro carattere in crescita. Solo voi potete farlo, tramite la disobbedienza. Comprendete e applicate alla vostra vita questo principio essenziale. L'esercizio della fede forma il carattere. Un carattere fortificato aumenta la vostra capacità di esercitare maggior fede. Così la vostra fiducia nel prendere decisioni giuste sarà aumentata e il processo di fortificazione continua. Più il vostro carattere si fortifica, più siete capaci di esercitare il potere della fede per avere un carattere ancora più forte. Data l'enormità di ciò che iniziamo solamente a capire e che certamente non comprendiamo appieno, dovremmo essere grati del fatto che questo Dio, dalle capacità incommensurabili, è nostro Padre. Egli è un Padre affettuoso, comprensivo, compassionevole e paziente. Ci ha creati come Suoi figli. Ci tratta come figli beneamati. Ci fa sentire amati, apprezzati, preziosi e a Lui cari. Ci ha dato un piano di misericordia e i mezzi, tramite l'obbedienza, per prendere le decisioni giuste. Tramite il Suo Santo Figlio, ci ha fornito i mezzi per vivere, crescere, svilupparci e porci direttamente sul sentiero che conduce alla Sua guida e influenza eterne. Amo il nostro Padre Celeste più di quanto possa esprimere. In tutta umiltà rendo solenne testimonianza che questo Maestro Creatore, dalle capacità ineguagliabili, è il nostro Santo e compassionevole Padre. Il Suo Figlio diletto ha deposto la Sua vita in assoluta obbedienza al Padre per spezzare le catene della morte e divenire nostro Maestro, nostro Redentore, nostro Salvatore. E sebbene io non capisca appieno le loro capacità, comprendo qualcosa del loro potere di esprimere intensamente il loro amore. Rendo umilmente testimonianza che essi vivono e ci amano. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Da ragazzo lavoravo con mio padre e i miei fratelli allevando mucche e cavalli nel nostro ranch nello Utah meridionale, nel nord dell'Arizona. Mio padre ci insegnò che quando volevamo prendere un cavallo da cavalcare, non dovevamo fare altro che mettere un pugno di cereali in un secchio e scuoterlo per alcuni secondi. Non importava se i cavalli fossero in un recinto o in un grande campo, venivano al galoppo per mangiare i cereali. Mentre mangiavano, potevamo quindi imbrigliarli con delicatezza. Mi stupivo sempre che un accorgimento tanto semplice funzionasse così bene. Ma in alcune occasioni, quando non volevamo perdere tempo per prendere i cereali nel capannone, mettevamo un po' di terra nel secchio e lo scuotevamo, cercando di far pensare ai cavalli che c'era da mangiare. Quando scoprivano l'inganno, però, alcuni rimanevano, ma altri correvano via, ed era quasi impossibile prenderli. Spesso occorrevano alcuni giorni per riguadagnare la loro fiducia. Apprendemmo che dedicare costantemente il tempo a nutrire i cavalli con i cereali li rendeva più malleabili, forniva loro maggior nutrimento e maggiore forza. Anche se sono trascorsi molti anni dai tempi del ranch, l'esperienza che ho appena descritto mi ha aiutato a considerare le seguenti domande. Cosa possiamo fare noi, come insegnanti e dirigenti della Chiesa, per dare un maggior nutrimento dottrinale e spirituale a coloro a cui rendiamo servizio? L'anziano Jeffrey R. Holland insegnò: la maggior parte delle persone non viene in chiesa semplicemente perché cerca qualche nuova informazione sul Vangelo, oppure per vedere i vecchi amici, anche se entrambe queste funzioni sono importanti.
vengono alla ricerca di un'esperienza spirituale, vogliono la pace, vogliono sentire fortificata la loro fede rinnovata, la loro speranza. Vogliono in breve essere nutriti dalla buona parola di Dio e rafforzati dai poteri del cielo. Quelli di noi che sono invitati a parlare, a insegnare o a dirigere hanno l'obbligo di fornire questi elementi al meglio delle loro capacità. Il Salvatore e i suoi servi non solo ci hanno insegnato l'importanza di aiutare gli altri a essere nutriti mediante la parola di Dio, ma ci hanno anche fornito una guida ispirata su come meglio insegnare e dirigere. La sezione 50 di Dottrine e Alleanze è uno dei molti riferimenti che offre questo prezioso consiglio. Dopo aver riconosciuto i problemi che esistevano in alcuni dei primi rami della Chiesa, il Salvatore istruì un gruppo di dirigenti sulla soluzione dei problemi che stavano affrontando. La sua istruzione iniziava con una domanda fondamentale. Pertanto, io e il Signore vi faccio questa domanda. A che cosa foste ordinati? La risposta del Signore, ben conosciuta, segue nel versetto 14. A predicare il mio Vangelo mediante lo Spirito, sì, il Consolatore che fu mandato per insegnare la verità. Le risposte ai problemi che i Santi stavano affrontando nel 1831 sono le stesse per le difficoltà che incontriamo oggi. Dobbiamo insegnare il Vangelo di Gesù Cristo mediante il potere dello Spirito Santo. La sezione 50 indica diverse chiavi fondamentali per nutrire coloro a cui insegniamo e che guidiamo. La prima chiave si trova nell'ammonimento del Salvatore di predicare il mio Vangelo. Le scritture ci insegnano chiaramente che il Vangelo che dobbiamo predicare non è la saggezza del mondo, ma la dottrina di Cristo. Benché il Vangelo di Gesù Cristo abbracci tutta la verità, non tutti i principi sono di uguale valore. Il Salvatore insegnò chiaramente che il suo Vangelo è innanzitutto il suo sacrificio espiatorio. Il suo Vangelo è anche un invito a ricevere i benefici dell'espiazione attraverso la fede in Cristo, il pentimento, il battesimo, il ricevimento dello Spirito Santo e perseverando fedelmente fino alla fine. Proprio come appresi da ragazzo che i nostri cavalli piacevano di più i cereali di un secchio di terra, così imparai che i cereali erano più nutrienti del fieno e che il fieno era più nutriente della paglia e che era possibile andare a mangiare a un cavallo senza nutrirlo. Come insegnante dirigente è essenziale che nutriamo coloro che insegniamo e che guidiamo, concentrandoci sulle dottrine, sui principi e sulle applicazioni messe in risalto nelle scritture, nelle parole dei profeti degli ultimi giorni, piuttosto che trascorrere tempo prezioso su argomenti e fonti di minore importanza. Come insegnante ho capito che una discussione di classe che verte sulle espiazioni di Gesù Cristo è infinitamente più importante di una su argomenti come l'ubicazione precisa della città di Zarahemla nella geografia attuale. Come dirigente ho appreso che le riunioni sono più efficaci se la nostra priorità è compiere uno sforzo integrato per edificare la fede in Cristo e rafforzare le famiglie, e non una semplice correlazione di calendari. Le parole del Signore nella sezione 50 contengono l'avvertimento che se insegniamo in qualche altra maniera diversa da quella indicataci dal Signore, non è da Dio. Il Signore insegnò a coloro che servono nella Chiesa di insegnare nulla di più di quanto hanno scritto i profeti e gli apostoli e di quanto ha insegnato loro dal Consolatore tramite la preghiera della fede. Questo significa che per seguire l'ammonimento del Salvatore di predicare il mio Vangelo dobbiamo limitarci a insegnare la fede e il pentimento in ogni lezione o riunione? Il presidente Henry B. Eyring rispose a una domanda simile. Certo che no, ma significa che l'insegnante e coloro che partecipano devono desiderare sempre di portare lo Spirito del Signore nel cuore dei membri presenti in sala, affinché produca la fede e la determinazione a pentirsi ed essere puri. La seconda chiave per assicurarsi che coloro cui insegniamo e che guidiamo siano nutriti mediante la buona parola di Dio si trova anche nell'indicazione del Salvatore di predicare il mio Vangelo mediante lo Spirito, sì, il Consolatore, che fu mandato per insegnare la verità. Non solo le parole del Signore ci ordinano di seguire la guida dello Spirito quando ci prepariamo e insegniamo, ma Egli ci insegna inoltre che in qualsiasi situazione l'insegnante più efficace è lo Spirito. Il presidente Joseph Fielding Smith spiegò: lo Spirito di Dio, che parla allo spirito dell'uomo, ha il potere di svelare la verità con maggiore effetto e competenza di quanto la verità può venire appreso per mezzo di contatti personali anche con esseri celesti. Diversi mesi fa, partecipai a una riunione di addestramento in cui parlarono un certo numero di autorità generali. Dopo aver commentato le eccellenti istruzioni che avevamo già ricevuto, l'anziano David A. Bednar chiese: cosa stavo imparando che non sia già stato detto? Spiego quindi che oltre a ricevere i consigli che ci erano già stati impartiti o che avremmo ricevute, avremmo anche dovuto prestare particolare attenzione alle impressioni silenziose dello Spirito Santo e registrarle. La seguente dichiarazione del nostro amato profeta, il presidente Gordon B. Hinckley, ci fornisce un consiglio ulteriore sull'insegnamento mediante lo Spirito. Dobbiamo richiedere ai nostri insegnanti di parlare con il cuore piuttosto che con i libri, di trasmettere l'amore che nutrono per il Signore e per questa preziosa opera. Così riusciranno a ispirare coloro a cui insegnano. Le parole del Signore nella sezione 50 di Dottrina e Alleanze stabiliscono anche uno standard ispirato mediante il quale ognuno di noi può valutare l'efficacia dell'insegnamento, della guida e dell'apprendimento. Nel versetto 22 leggiamo: pertanto colui che predica e colui che riceve si comprendono l'un l'altro, ed entrambi sono edificati e gioiscono insieme. Miei cari fratelli e sorelle, con tutto il cuore prego che ognuno di noi sicuri di nutrire coloro cui insegniamo e coloro che guidiamo, rafforzandoli con il pane della vita e l'acqua viva che si trovano nel Vangelo restaurato. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, una delle cose per cui sono maggiormente grato al mio Padre Celeste è stata la possibilità di lavorare per 15 anni come recorder nel Tempio di Città del Messico. In questo luogo sacro, come in tutti i templi, vengono celebrate le ordinanze per i vivi e per i morti attraverso il potere del sacerdozio. Nel 1832 il profeta Joseph Smith ricevette una rivelazione su questo sacerdozio. E questo sacerdozio maggiore amministra il Vangelo e detiene le chiavi dei misteri del regno, sì, la chiave della conoscenza di Dio. Perciò nelle sue ordinanze il potere della divinità è manifesto. Ho avuto delle esperienze meravigliose entro le mura del Tempio che lo dimostrano. Nel 1993, dopo aver servito come presidente della missione messicana di Tuxtla Gutiérrez, la nostra famiglia ha fatto un viaggio per andare a visitare i miei genitori che vivevano nel nord del Messico. Durante il viaggio parlammo della gioia di servire il Signore e vedere il cambiamento avvenuto nelle persone che avevano accettato il Vangelo nei 3 anni della nostra missione. Parlammo di quelle persone che erano state battezzate, confermate e che avevano ricevuto il sacerdozio e di quelle che erano entrate nel Tempio per essere suggellate come famiglie per l'eternità. Mio figlio più giovane pose una domanda che mi fece riflettere. Papà, sei suggellato ai tuoi genitori? Mi disse che poiché mio padre era meno attivo da molti anni, lui e mia madre non erano suggellati al tempio. Per aiutarla a tornare attivo, escogitai un piano. Coinvolgeva miei figli e spiegai loro come ci saremmo mossi. Ogni domenica mio padre si svegliava presto per portare mia madre e mia sorella in chiesa, per poi tornare a casa, attendere la fine delle riunioni e tornare a riprenderle. Quindi incaricai i miei figli di andare da lui e dirgli: nonno, ci faresti un favore? Sapevo che la sua risposta sarebbe stata: qualsiasi cosa, figliuoli miei. Allora gli avrebbero chiesto di andare in chiesa con loro e rimanere a sentire le loro testimonianze. Era la prima domenica del mese. Sapevo che mio padre avrebbe cercato una scusa per non andare. Così pensai che sarei entrato nella sala per aiutare i miei figli a convincerlo. Era arrivato il momento in cui attuare il piano. Mia figlia, Susanna, parlò a mio padre e gli chiese se poteva farle un favore. Come previsto, mio padre rispose che avrebbe fatto qualsiasi cosa per loro. Poi fu esteso l'invito per andare in chiesa e, come previsto, lui usò questa scusa. Non posso, non mi sono neanche fatto la doccia. Fu allora che io e mia moglie, nascosti dietro la porta, gridammo: ti aspetteremo. Quando capimmo che non stava prendendo una decisione, io e mia moglie entrammo nella sala insieme ai nostri figli, iniziammo ad insistere: doccia, doccia. Poi accadde ciò che ci aspettavamo. Mio padre venne con noi, rimase per le riunioni, ascoltò le testimonianze dei miei figli, il suo cuore fu toccato e da quella domenica non smise più di andare in chiesa. Mesi dopo, all'età di 78 anni, lui e mia madre furono suggellati e noi figli fummo suggellati a loro. So che, grazie al potere della divinità manifesto nell'ordinanza del Tempio, ora posso essere riunito ai miei genitori per tutta l'eternità, anche dopo la morte. Molte volte non comprendiamo il significato delle ordinanze del Tempio nella loro pienezza, finché non conosciamo l'afflizione o non viviamo esperienze che sarebbero state estremamente tristi senza la conoscenza del piano di salvezza. Quando io e mia moglie eravamo sposati da un anno e mezzo, lei stava per dare alla luce il nostro primogenito. Avevamo deciso che avrebbe partorito nelle colonie di Chihuahua, dove lei era nata. A quel tempo io lavoravo a Città del Messico e decidemmo che sarebbe andata là un mese prima della data prevista per la nascita. Io l'avrei raggiunta in seguito. Arrivò la scadenza. Ero al lavoro quando ricevetti una telefonata da mio suocero. La notizia era bella. Octaviano, tua moglie ha partorito e tu hai una figliuola bellissima. Pieno di gioia, cominciai ad annunciarle ai miei amici e colleghi che, a loro volta, reclamarono dei cioccolatini per festeggiare la nascita della mia piccolina. Il giorno dopo, cominciai a distribuire cioccolatini per il quarto piano dei nostri uffici. Quando arrivai al secondo piano, ricevetti un'altra telefonata da mio suocero. Questa volta la notizia era diversa. Octaviano, tua figlia sta bene, ma la tua figlia è deceduta. Il funerale sarà oggi e tu non hai il tempo di arrivare. Che cosa farai? Chiesi di parlare con Rosa, mia moglie, e le domandai se stava bene. Rispose che sarebbe stata bene se lo fossi stata anch'io. Poi parlammo del piano di salvezza, rammentando il versetto in Dottrina e Alleanze 137:10. E vidi anche che tutti i bambini che muoiono prima di arrivare all'età della responsabilità sono salvati nel regno celeste del cielo. Le chiesi: ci credi? Mi rispose: sì, ci credo. Quindi io risposi: allora dovremmo essere felici. Ti amo. E se tu sei d'accordo, prenderò le ferie entro 2 settimane e trascorreremo un po' di tempo insieme per poi tornare in Messico. Sapevamo che un giorno saremmo stati uniti a nostra figlia perché eravamo suggellati dal potere del sacerdozio nel Tempio. Finimmo la telefonata e io continuai a distribuire cioccolatini in ufficio. Vedendomi fare questo, uno dei miei colleghi rimase sorpreso e mi chiese come potessi farlo dopo la terribile notizia. Risposi: se hai 3 ore posso spiegarti perché non sono troppo triste e qual è la mia conoscenza di ciò che succede dopo la morte. In quel momento non aveva 3 ore, ma le ebbe in seguito. Finimmo a parlare per 4 ore. Lui accettò il Vangelo e insieme a sua madre e suo fratello fu battezzato nella chiesa dopo aver seguito le lezioni. So che grazie al potere della divinità manifesto nelle ordinanze del Tempio, io potrò conoscere mia figlia. La abbraccerò e sarò con lei per l'eternità, così come ora sono con i miei 3 figli che sono sopravvissuti alla nascita. Gioisco alle parole di Malachia. Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima della che venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, onde io non abbia a venire a colpire il paese con una maledizione. Questo sacerdozio rende possibili le famiglie eterne. Consente a me come figlio di rivolgere il mio cuore a mio padre, che è scomparso l'anno scorso, e di essere calmo nella mia speranza, mediante il Salvatore, che lo rivedrò. Questo sacerdozio mi permette come padre di rivolgere il mio cuore ai nostri 2 figli che sono morti neonati e di essere calmo nella mia speranza, mediante il Salvatore, che io li conoscerò e loro conosceranno che io ero il loro Padre terreno, e li guarderò negli occhi e dirò loro che li amo. È questo sacerdozio che mi ha permesso di vedere nella santità del Tempio in che modo il potere della divinità è manifesto a tutte le persone che, dopo aver esercitato la fede in Cristo, si sono pentite dei loro peccati e hanno cercato con fervore la felicità, sono andate a stringere sacre alleanze con il nostro Padre Celeste e a ricevere le sue sacre ordinanze che legano in cielo come pure in terra. Amo l'opera che si svolge nel Tempio, so che Dio vive, che Gesù Cristo è il mio Salvatore e che il Presidente Hinckley è un vero profeta, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing, "We thank thee, O God, for a prophet." At the conclusion of the singing, elders Claudio D. Zivic and Douglas L. Collister of the 70 will address us. And following their remarks, we shall hear from Elder Stephen E. Snow of the Presidency of the 70 and Elder Dallin H. Oakes of the Quorum of the 12 Apostles, singing by the choir and congregation.
Il coro e la congregazione canteranno ora "Ti sia grati, o Signore, per il profeta."
This is the 177th semi-annual general conference.
Vi stiamo trasmettendo la 177esima conferenza generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
I love this song. I have heard that no one has ever died giving a talk in a general conference.
Ho sentito dire che non è mai morto nessuno tenendo un discorso alla conferenza generale. Se oggi accadrà, chiedo sinceramente scusa. Mentre svolgendo servizio militare in Argentina, lessi un libro di cui non ricordo l'autore. Ho scelto di non essere un uomo ordinario. È mio diritto essere fuori dal comune se ne sono capace. Essere fuori dal comune significa avere successo, essere unico ed eccezionale. Quella frase rimane scritta nella mia mente e nel mio cuore. Pensai allora e credo tuttora che noi membri della Chiesa di Gesù Cristo abbiamo scelto di non essere uomini o donne ordinari. Le ultime parole, se ne sono capace, mi fanno pensare che non è sufficiente essere battezzati e confermati, ma che dobbiamo adempiere e onorare l'impegno che ci siamo assunti col Signore quel giorno memorabile. Lei insegnò suo figlio Giacobbe: pertanto gli uomini sono liberi secondo la carne e sono date loro tutte le cose che sono opportune per l'uomo e sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini o di scegliere la schiavitù e la morte secondo la schiavitù e il potere del diavolo, poiché egli cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui. Indubbiamente la libertà e la vita eterna sono ciò che cerchiamo. Noi tremiamo al solo pensiero di morire ed essere schiavi del diavolo. Nefi ci insegnò chiaramente che cosa dobbiamo fare e gli affermò: poiché sappiamo che è per grazia che siamo salvati dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare. Credo che la prima cosa che dobbiamo tenere a mente di ciò che possiamo fare sia quella di pentirci dei nostri peccati. Non saremo mai in grado di raggiungere il nostro potenziale divino se restiamo nei nostri peccati. Ho teneri ricordi del giorno del mio battesimo, quando avevo 8 anni. Fu celebrato nel ramo di Liniers, la prima cappella costruita dalla Chiesa in Sud America. Dopo il battesimo, mentre tornavo a casa con la mia famiglia, mio fratello maggiore cominciò a fare la lotta con me, come sempre faceva. Io esclamai: «Non toccarmi, non posso peccare». Col passare dei giorni mi resi conto che non mi era possibile rimanere senza peccato per il resto della vita. È difficile portare le sofferenze che ci sono inflitte. Ma il vero tormento in questa vita è dato dalla sofferenza che infliggiamo su di noi per le conseguenze delle nostre mancanze e dei nostri errori. C'è solo un modo in cui possiamo liberarci di questa sofferenza. E grazie al sincero pentimento. Ho imparato che se posso presentarmi al Signore con il cuore spezzato, lo spirito contrito, provando tristezza secondo Dio, umiliandomi, pentendomi dei miei errori, allora per mezzo del suo miracoloso sacrificio espiatorio, Egli può cancellare quei peccati e non ricordarli più. Il poeta argentino José Hernández, nel suo famoso libro Martin Fierro, scrisse: «L'uomo perde molte cose che poi puoi ritrovare. Tuttavia dovrei insegnarti, ed è bene che ricordi, che la dignità, una volta persa, non si recupera più». Se non proviamo la tristezza secondo Dio come risultato dei nostri peccati e atti ingiusti, sarà per noi impossibile restare sulla via delle persone eccezionali. Un altro principio importante da ricordare per fare tutto ciò che possiamo è di cercare e sviluppare le opportunità che ci offre costantemente la vita nel Vangelo e riconoscere che il Signore ci ha dato tutto ciò che abbiamo. Egli è responsabile per tutto ciò che è buono nella nostra vita. Un altro aspetto in cui dobbiamo essere sempre responsabili è fare tutto ciò che possiamo fare per condividere il Vangelo di felicità con tutta l'umanità. Tempo fa ricevette una lettera dal fratello Rafael Perez Cisneros, che vive in Galizia, in Spagna, in cui mi racconta la sua conversione. Parte della lettera diceva: «Non avevo idea dello scopo della vita, di ciò che la mia famiglia è realmente. Quando finalmente permise ai missionari di venire a casa mia, dissi loro: portatemi il vostro messaggio, ma vi avverto che nulla mi farà cambiare religione. A quel primo incontro i miei figli e mia moglie ascoltarono attentamente. Mi sentii separato dal gruppo, ero spaventato. E senza pensarci andai in camera da letto, chiusi la porta e cominciai a pregare dal profondo dell'anima come non avevo mai fatto prima. Padre, se è vero che questi giovani sono tuoi discepoli e sono venuti ad aiutarci, ti prego di farmelo sapere». Fu in quel momento che iniziai a piangere come un fanciullo. Versai copiose lacrime e provai una gioia che non avevo mai sentito prima. Fui assorbito in una sfera di gioia e felicità che penetrò nella mia anima. Compresi che Dio stava rispondendo alla mia preghiera. Tutta la mia famiglia si è battezzata e abbiamo avuto la benedizione di essere suggerati nel tempio svizzero, e questo mi ha reso l'uomo più felice del mondo. Credo che questa storia debba motivarci a fare tutto ciò che possiamo per condividere le benedizioni della gioia che derivano dal vivere il Vangelo di felicità. Il concetto finale di cui voglio parlare è che noi dovremmo fare tutto ciò che possiamo fino alla fine della nostra prova terrena. Senza dubbio abbiamo esempi viventi come il presidente Gordon B. Hinckley e molti altri uomini e donne che continuano a servire fedelmente in età che altre persone potrebbero considerare inopportune. Quando servii come presidente della missione spagnola di Bilbao, fui colpito dalla qualità dei membri e missionari che incontrai, che facevano avanzare l'opera con grande abilità e amore, come molti fedeli membri della Chiesa in altre parti del mondo. A costoro esprimo il mio sincero rispetto e la mia ammirazione. Il Signore ha affermato: mi diletto ad onorare coloro che mi servono in rettitudine ed in verità fino alla fine. Grande sarà la loro ricompensa ed eterna sarà la loro gloria. Possiamo noi sempre avere nella mente e nel cuore le parole di Nefi: risvegliati, anima mia, non indugiare più nel peccato, la mia anima rigioirà in te, mio Dio è rocca della mia salvezza. Io prego umilmente che il Signore possa benedirci affinché facciamo tutto ciò che possiamo fare in questo cammino fuori del comune che abbiamo scelto, che testimonio essere vero. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Anni fa un uomo fu accusato di un grave crimine. L'accusa presentò 3 testimoni, ciascuno dei quali aveva visto l'uomo commettere il crimine. La difesa poi fece parlare 3 testimoni, nessuno dei quali aveva visto la perpetrazione del crimine. La giuria, composta di persone semplici, rimase confusa. Basandosi sul numero di testimoni, le prove sembravano equamente divise. L'imputato fu prosciolto. Era rilevante, ovviamente, che innumerevoli milioni di persone non avessero assistito al crimine. Occorreva soltanto un testimone. Nello spirito del piano evangelico ci deve essere in ultima analisi soltanto un testimone. Ma tu devi essere tale testimone. La testimonianza altrui può promuovere e nutrire il desiderio di fede e testimonianza, ma alla fine ogni persona deve sapere da se stessa. Nessuno può permanentemente perseverare con luce presa a prestito. Il Vangelo restaurato non è più vero oggi di quando nel 1820 un giovane uscì da solo dal bosco sacro. La verità non è mai dipesa dal numero di coloro che l'abbracciano. Dopo che Joseph Smith tornò dal bosco, c'era solo un uomo sulla terra che conosceva la verità su Dio Padre e su suo figlio Gesù Cristo. È necessario tuttavia che ognuno scopra da se stesso e porti questa testimonianza ardente nella vita a venire. Quando il 23enne Heber J. Grant fu investito come presidente del palo di Twilly, disse ai santi che credeva che il Vangelo fosse veritiero. Il presidente Joseph F. Smith, consigliere della prima presidenza, chiese: Heber, hai detto di credere nel Vangelo con tutto il tuo cuore, ma non hai attestato di sapere che è veritiero. Non sai con certezza che questo Vangelo è veritiero? Heber rispose: no. Joseph Smith si girò allora verso John Taylor, che era il presidente della chiesa, e gli disse: oggi pomeriggio sarà bene annullare la chiamata di stamattina. Io penso che nessuno, salvo che abbia una conoscenza perfetta e costante della divinità di quest'opera, possa presiedere un palo. Il presidente Taylor rispose: Joseph, Heber lo sa esattamente come te. L'unica cosa che non sa è di saperlo. Ma in poche settimane Heber G. Grant edificò tale testimonianza e versò lacrime di gratitudine per averla ricevuta perfetta, costante e assoluta. È cosa grandiosa sapere, come pure sapere di sapere. È che la luce non è stata presa a prestito da altre persone. Anni fa presiedette una missione con sede negli Stati Centrali degli Stati Uniti. Un giorno, in compagnia di qualche missionario, parlai con un rappresentante stimato di un'altra confessione religiosa. Quest'uomo gentile parlò della dottrina e della storia della sua religione, ripetendo alla fine le parole ben conosciute: è per grazia che siete stati salvati. Tutti devono esercitare la fede in Cristo al fine di essere salvati. Tra i presenti c'era un missionario appena arrivato, che non conosceva per nulla le altre religioni. Si sentì spinto a chiedere: Signore, che succede però ai bambini piccoli che muoiono prima di essere abbastanza grandi da comprendere ed esercitare la fede in Cristo? Questa persona istruita chinò il capo, guardò il pavimento e rispose: dovrebbe esserci un'eccezione. Ci dovrebbe essere una scappatoia. Dovrebbe esserci una via, ma non c'è. Il missionario mi guardò e con le lacrime negli occhi affermò: per l'amor del cielo, Presidente, noi abbiamo la verità. Non è vero? Il momento in cui ti rendi conto di avere una testimonianza, ossia quando sai di sapere, è dolce e sublime. Questa testimonianza, se nutrita, resterà su di te come un mantello. Quando vediamo la luce, ne siamo sommersi. Al suo interno si accende la luce della comprensione. Una volta parlai con un bravo giovane che non era della nostra fede, benché avesse frequentato i nostri servizi di adorazione per più di un anno. Gli chiesi perché non si fosse unito alla Chiesa. Lui rispose: perché non so se è veritiera. Penso che potrebbe esserlo, ma non posso farmi avanti a testare come fate voi di conoscere di fatto che è veritiera. Io gli chiesi: hai letto il libro di Mormon? Mi rispose che ne aveva letto delle parti. Gli chiesi se avesse pregato in merito al libro. Lui rispose: l'ho menzionato quando ho pregato. Spiegai all'amico che finché leggeva e pregava superficialmente, non avrebbe mai scoperto mondi senza fine. Quando però avrebbe dedicato del tempo al digiuno e alla preghiera, la verità avrebbe bruciato nel suo cuore e avrebbe saputo di sapere. Non aggiunse altro, ma il mattino seguente disse a sua moglie che avrebbe digiunato. Il sabato seguente fu battezzato. Devi pagare un prezzo se vuoi sapere di sapere che sai. Devi pagare il prezzo tutto da solo. Per le ordinanze ci sono dei rappresentanti, ma non c'è nessuno che possa acquisire una testimonianza per te. Alma descrisse la sua conversione con queste parole meravigliose: ho digiunato e pregato molti giorni per poter conoscere queste cose da me, e ora so da me che sono vere, poiché il Signore Dio me le ha rese manifeste mediante il suo Santo Spirito. E questo è lo spirito di rivelazione che è in me. Quando sappiamo di avere una testimonianza, proviamo l'urgente bisogno di renderla agli altri. Brigham Young raccontò di quando uscì dalle acque del battesimo. Lo spirito del Signore era su di me e mi sentivo come se le ossa mi si consumassero dentro se non parlavo alle persone. Il primo discorso che abbia mai pronunciato durò più di un'ora. Aprì la bocca e il Signore la riempì. Come un fuoco non brucia, salvo che la fiamma sia visibile, una testimonianza non può resistere, eccetto che sia espressa. In seguito Brigham Young disse di Orson Pratt: se il fratello Orson fosse fatto in piccoli pezzi, ognuno di essi griderebbe: il mormonismo è veritiero. Padre Lehi elogiò il nobile figlio Nephi con queste parole. Ma ecco, non era lui, ma era lo Spirito del Signore che era in lui, che gli apriva la bocca per parlare, così che egli non poteva tacere. La possibilità e la responsabilità di rendere testimonianza sussistono innanzitutto nell'ambiente familiare. I figli dovrebbero ricordare la luce nei nostri occhi, il suono della nostra testimonianza nelle loro orecchie e i sentimenti nel loro cuore quando rendiamo testimonianza agli ascoltatori più preziosi che Gesù era veramente il Figlio di Dio e che Joseph Smith era un suo profeta. La nostra posterità deve sapere che noi sappiamo, perché glielo diciamo spesso. I primi dirigenti della Chiesa pagarono un prezzo alto per stabilire questa dispensazione. Forse li incontreremo nella prossima esistenza e ascolteremo la loro testimonianza. Quando saremo chiamati a rendere testimonianza, cosa diremo? Nella vita a venire ci saranno infanti e giganti spirituali. L'eternità è un tempo lungo da trascorrere senza luce, soprattutto se anche il nostro coniuge e i discendenti vivono nelle tenebre perché non c'era luce in noi e in loro, e pertanto non abbiamo potuto acconciare le lampade. Ogni mattina e ogni sera dovremmo inginocchiarci supplicando il Signore affinché non perdiamo la fede, la testimonianza o altre virtù. Basta un solo testimone, ma devi essere tu stesso. Ho una testimonianza che mi spinge a esprimerla. Attesto che il potere del Dio vivente è in questa Chiesa. So ciò che so, e la mia testimonianza è vera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Riferendosi a sua madre, il presidente David O. McKay citò Abraham Lincoln: tutto quello che sono o spero di diventare lo devo a quell'angelo di mia madre. Queste parole esprimono bene i sentimenti che provo per mia madre. Viola Jean Gould Snow, Jeannie per tutti coloro che la conoscevano, nacque nel 1929 e morì nel 1989, poco dopo il suo 61esimo compleanno. Ella mi istruì e mi incoraggiò, mi convinse veramente che potevo conseguire qualsiasi cosa volessi. Ella inoltre mi disciplinò. Come dicono i miei figli della loro madre, ella era l'agenzia di viaggio per il paese del senso di colpa. La mamma era una madre meravigliosa che esemplificava il suo ruolo. Quasi mai trascorre un giorno senza che io pensi a lei e mi manchi. Qualche anno prima di morire le fu diagnosticato un cancro che la combatté con coraggio. Come famiglia apprendemmo, strano a dirsi, che il cancro è una malattia d'amore, che offre occasioni per abbattere le barriere, salutare ed esprimere affetto. Qualche settimana prima che morisse, ci ritrovammo nella stanza di famiglia della mia casa d'infanzia. La mamma aveva un gusto raffinato e le piacevano le cose belle. Aveva gran voglia inoltre di viaggiare, ma la famiglia non aveva grandi mezzi economici e questi sogni non si realizzarono. Sapendo ciò, le chiesi se avesse dei rimpianti. Mi aspettavo di udire che aveva sempre desiderato una casa più grande e più bella, o forse un'espressione della sua tristezza per non aver mai viaggiato. Ci pensò qualche momento, poi rispose semplicemente: vorrei aver prestato più servizio. Rimasi sbalordito. Mia madre aveva sempre accettato le chiamate ecclesiastiche. Era stata presidentessa della società di soccorso del Rione, insegnante della scuola domenicale, insegnante in visita, aveva servito nella primaria. Noi figli portavamo sempre ai vicini e ai membri del Rione stufati, marmellate e frutta sciroppata. Pur ricordandole tutto ciò, non cambiò il proprio punto di vista. Avrei potuto fare di più, fu quanto aggiunse. Mia madre aveva condotto un'esistenza piena ed esemplare. Era amata dai familiari e dagli amici. Aveva conseguito molte cose in una vita spesso dura e provata dalle malattie. Nonostante tutto questo, il suo maggior rimpianto era di non aver reso abbastanza servizio. Io non ho ora alcun dubbio che il sacrificio terreno di mia madre sia stato accettato dal Signore e che ella sia stata accolta da Lui. Perché però questo fu il pensiero che solo pochi giorni prima di morire la preoccupava maggiormente? Che cos'è il servizio e perché è tanto importante nel Vangelo di Gesù Cristo? Innanzitutto ci è comandato di servirci l'un l'altro. Il primo comandamento è amare il Dio. Il secondo, simile ad esso, è ama il tuo prossimo come te stesso. Dimostriamo l'amore aiutandoci e servendoci a vicenda. Il presidente Gordon B. Hinckley disse: nessuno può essere un vero santo degli ultimi giorni se è scortese e non tende la mano per assistere e aiutare gli altri. Fare questo è inerente alla natura stessa del Vangelo. Miei fratelli e sorelle, non possiamo vivere per noi stessi. In Matteo il Salvatore insegnò ai discepoli un principio importante. Signore, quando mai t'abbiamo veduto aver fame e t'abbiamo dato da mangiare? O aver sete e t'abbiamo dato da bere? Quando mai t'abbiamo veduto forestiero e t'abbiamo accolto, o ignudo e t'abbiamo rivestito? Quando mai t'abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il servizio va donato altruisticamente, senza pensare a un vantaggio o a una ricompensa personale. Va reso quando necessario, non quando è conveniente. Le occasioni per servire potrebbero non essere sempre ovvie, poiché è tipico della natura umana preoccuparsi dei propri desideri e necessità. Dobbiamo resistere a tali tendenze e cercare le occasioni di servizio. Quando andiamo a trovare persone che soffrono per via di malattie, lutto o crepacuore, non basta semplicemente dire: chiamami se c'è qualcosa che posso fare. Cerchiamo invece i modi per aiutare gli altri attraverso apparentemente semplici gesti di servizio. È meglio fare anche solo cose di poco peso che non fare nulla. Secondo, come membri della Chiesa abbiamo l'obbligo di accettare una chiamata a servire per edificare il regno di Dio sulla terra. Quando svolgiamo un incarico aiutiamo le altre persone. Nel lavoro missionario la vita delle persone cambia quando queste apprendono il Vangelo e ricevono una testimonianza della sua veridicità. Grazie al sacro lavoro di Tempio, gioviamo a coloro che sono dipartiti da questo mondo e che grazie a noi ricevono le ordinanze evangeliche. Nel servizio nella Chiesa abbiamo la possibilità di insegnarci a vicenda, di rafforzare i giovani, di sostenere i bambini piccoli che apprendono i semplici principi del Vangelo. In questo servizio impariamo a offrire noi stessi per aiutare gli altri. Il presidente Spencer W. Kimball, un grande esempio di servizio, dichiarò: Dio è cosciente di noi, veglia su di noi, ma di solito soddisfa le nostre esigenze mediante un'altra persona. Pertanto è necessario che in questo regno noi ci serviamo gli uni gli altri. La responsabilità del servizio ecclesiastico, tuttavia, non ci solleva dalla responsabilità di servire i parenti e i vicini. Il presidente Kimball proseguì per ammonirci: nessuno di noi deve mai essere troppo occupato dagli incarichi formali di chiesa da non avere tempo per servire cristianamente il prossimo. Infine, abbiamo il dovere di rendere servizio nella comunità. Dovremmo adoperarci per migliorare il vicinato, le scuole, il quartiere e la città. Elogio coloro che tra noi, a prescindere dalla loro idea politica, si danno da fare nell'amministrazione locale, regionale e statale per migliorare la vita. Similmente apprezzo coloro che offrono il proprio tempo e le proprie risorse per sostenere nella comunità degne cause meritevoli, caritatevoli, che sostengono la vita altrui e rendono migliore il mondo. Quando ero piccolo, mio nonno mi insegnò: il servizio pubblico che rendiamo è l'affitto che paghiamo per il nostro posto sulla terra. Il servizio richiede altruismo, condivisione e donare. Io e mia moglie abbiamo appreso una lezione preziosa mentre ci trovavamo in Africa. Fummo mandati a una conferenza di distretto a Jinja, Uganda. Sabato, di buon'ora, prima dell'inizio delle riunioni, cogliemmo l'occasione per visitare una cappella nuova della zona. Quando arrivammo all'edificio, fummo accolti da un bambino di 3 o 4 anni. Si era avvicinato per vedere che cosa succedeva. Colpita dal suo sorriso contagioso, mia moglie prese la borsetta e gli regalò un lecca-lecca a base di burro e zucchero. Il piccolo era felicissimo. Trascorremmo qualche minuto a visitare la cappella, poi uscimmo. Ad attenderci c'erano più di una dozzina di bambini sorridenti che volevano tutti incontrare la nuova signora dei dolci. Phyllis era desolata poiché aveva dato al bambino l'ultimo lecca-lecca. Delusa, fece segno che non aveva più dolci. Il bambino, che all'inizio ci aveva accolti, portò quindi il suo lecca-lecca da mia moglie, gesticolando per farselo scartare. Phyllis con tristezza lo scartò, pensando che sicuramente il nostro amico l'avrebbe messo in bocca davanti a tutti gli amichetti invidiosi. Con nostra grande sorpresa, invece, andò a turno da tutti gli altri che avevano la lingua di fuori e glielo fece leccare. Il bambino continuò in cerchio, leccando a sua volta di tanto in tanto, fino a che il lecca-lecca scomparve. Ci potrebbe essere da ridire sulla mancanza di igiene in questa condivisione, ma nessuno può mettere in discussione l'esempio dato da questo bambino. L'altruismo, la condivisione e il donare sono essenziali nel servizio, e questo il bambino imparò bene la lezione. Spero e prego affinché tutti noi possiamo fare di più nel servire. Se manchiamo di rendere servizio, manchiamo di ricevere la pienezza dei privilegi e dei benefici del Vangelo restaurato. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dalla maggior parte di noi ci si aspetta più di quanto possiamo fare. Come sostegni della famiglia, genitori, lavoratori e membri della Chiesa affrontiamo molte scelte riguardo a come impiegare il nostro tempo e le altre risorse. Dovremmo iniziare a renderci conto della realtà che solo perché una cosa è buona non è un motivo sufficiente per farla. Il numero di cose buone che possiamo fare eccede di gran lunga il tempo disponibile per compierle. Certe cose sono più che buone, e queste sono le cose a cui dovremmo dare priorità nella vita.
Gesù insegnò questo principio nella casa di Marta. Mentre lei era affaccendata intorno a molti servigi, sua sorella Maria si era posta a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Quando Marta si lamentò del fatto che sua sorella l'aveva lasciata da sola a servire, Gesù lodò Marta per ciò che stava facendo, ma le insegnò che di una cosa sola fa bisogno, e Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. Era lodevole per Marta affannarsi e inquietarsi di molte cose, ma apprendere il Vangelo del grande Maestro era ciò di cui fa bisogno. Le Scritture contengono altri insegnamenti che certe cose sono migliori di altre. Un'esperienza che feci da bambino mi aiutò a capire l'idea che certe cose sono buone, ma altre sono migliori. Per 2 anni vissi in una fattoria. Raramente andavamo in città. Il nostro shopping natalizio veniva fatto su un catalogo della ditta Sears. Trascorrevo ore a sfogliare le pagine con interesse. Per le famiglie di campagna quel catalogo era un po' come andare al centro commerciale o internet nei nostri giorni. Qualcosa della merce esposta sul catalogo si fissò nella mia mente. C'erano 3 classificazioni di qualità: buono, migliore, eccellente. Per esempio, alcune scarpe da uomo erano classificate come buone, altre come migliori e altre ancora come eccellenti. Se analizziamo le nostre scelte, dovremmo ricordare che non è sufficiente che una cosa sia buona. Altre scelte sono migliori, tuttavia ve ne sono altre che sono eccellenti. Anche se una particolare scelta è più costosa, il suo valore la rende di gran lunga la scelta migliore di tutte. Prendiamo in considerazione l'uso del nostro tempo nelle scelte che facciamo quando guardiamo la televisione, giochiamo a videogame, navighiamo in internet o leggiamo libri o riviste. È certamente buono intrattenere sane attività ricreative o ottenere informazioni interessanti, ma non tutto vale la porzione della nostra vita che diamo in cambio per ottenerla. Certe cose sono meglio e altre sono quelle eccellenti. Quando il Signore ci disse di cercare l'istruzione, affermò: cercate nei libri migliori parole di saggezza. Alcune delle nostre scelte più importanti riguardano le attività familiari. Molti di coloro che provvedono al sostentamento della famiglia si preoccupano del poco tempo che gli rimane. Non c'è una semplice formula nella battaglia delle priorità. Tuttavia, non ho mai conosciuto un uomo che, ripensando alla vita professionale, abbia detto: non ho dedicato abbastanza tempo al mio lavoro. Quando scegliamo come trascorrere il tempo con la famiglia, dobbiamo fare attenzione a non esaurirlo facendo cose che sono semplicemente buone, lasciando ben poco spazio a ciò che è migliore o eccellente. Un mio amico portò la giovane famiglia a fare una serie di gite estive che includevano delle visite a siti storici memorabili. Alla fine dell'estate chiede al figlio adolescente quale attività estiva gli fosse piaciuta maggiormente. Il padre ha preso una grande lezione dalla risposta, così come tutti coloro a cui lo raccontò. La cosa che mi è piaciuta di più quell'estate è stata la sera in cui tu e io ci siamo sdraiati sul prato, abbiamo guardato le stelle e abbiamo parlato. Le attività super delle famiglie possono essere buone per i figli, ma non sono sempre migliori di un po' di tempo passato a tu per tu con un affettuoso genitore. Il tempo per genitori e figli sottratto dalle buone attività come lezioni private, sport di squadra e altre attività scolastiche o pomeridiane va altrettanto regolato con attenzione, altrimenti i figli saranno troppo impegnati e i genitori esausti e frustrati. I genitori devono fare in modo che vi sia tempo per la preghiera familiare, lo studio delle scritture, in famiglia, la serata familiare e altre preziose attività da svolgere tutti insieme a tu per tu, che uniscono le famiglie e aiutano i figli ad apprezzare le cose di valore eterno. I genitori devono insegnare le priorità del Vangelo tramite quello che fanno coi figli. Gli esperti sulla famiglia ci hanno messo in guardia da ciò che definiscono i troppi impegni dei figli, Nell'ultima generazione i ragazzi sono ben più impegnati e le famiglie trascorrono molto meno tempo insieme. Dai vari studi su questa tendenza allarmante, risulta che il tempo dedicato ai sport organizzati è raddoppiato, ma il tempo libero dei bambini è diminuito di 12 ore alla settimana e le attività all'aperto, non strutturate, sono diminuite del 50%. Il numero di coloro che sostengono che tutta la famiglia cena insieme è diminuito del 33%. Questo è l'aspetto più preoccupante perché il tempo che una famiglia trascorre insieme per mangiare a casa è il maggiore indicatore che prevede i risultati scolastici e la capacità di adattarsi alle situazioni della vita. Consumare i pasti insieme si è dimostrato essere un forte baluardo contro l'uso del tabacco, alcol e droga da parte dei figli. C'è ispirata saggezza in questo consiglio per i genitori. Ciò che i vostri figli vogliono veramente per cena siete voi. Il presidente Gordon B. Hinckley ci ha supplicati di svolgere il nostro compito di genitori.
Because in fact everything in life does count on it. He continued, I ask you men particularly to pause and take stock of yourselves as husbands and fathers and heads of households. Pray for guidance, for help, for direction, and then follow the whisperings of the Spirit to guide you in the most serious of all responsibilities. For the consequences of your leadership in your home will be eternal.
La prima presidenza ha richiesto ai genitori di dedicare tutti i loro sforzi a istruire e allevare i loro figli nei principi del Vangelo. La famiglia è la base per il retto vivere e che nessun altro strumento può prendere il suo posto per assolvere questo compito che Dio le ha affidato. La prima presidenza ha dichiarato che, per quanto degni e necessari siano gli altri compiti e le altre attività, non si deve consentire loro di impedire lo svolgimento dei doveri che per divino mandato soltanto i genitori e gli altri familiari possono compiere adeguatamente. I dirigenti della Chiesa devono essere consapevoli che le riunioni e le attività di Chiesa possono diventare troppo complesse e pesanti se un rione o un palo cerca di fare in modo che i suoi membri svolgano tutto ciò che è buono e possibile nei numerosi programmi della Chiesa. Anche lì sono richieste delle priorità. I membri del Quorum dei 12 hanno sottolineato l'importanza di esercitare un giudizio ispirato nei programmi e nelle attività della Chiesa. L'anziano Perry insegnò questo principio durante la prima riunione di addestramento ai dirigenti nel 2003, consigliando ai dirigenti nel 2005, l'anziano Richard G. Scott ha affermato: adattate le vostre attività in base alle vostre condizioni e risorse. Accertatevi che le esigenze fondamentali vengono soddisfatte, ma non prodigatevi nel creare troppe cose buone da fare, tanto da dimenticare di compiere quelle essenziali. Ricordate, non ingigantite il lavoro, semplificatelo. Alla conferenza generale dell'anno scorso, l'anziano Ballard ci ha messi in guardia dal deterioramento dei rapporti familiari che sono il risultato del troppo tempo trascorso a svolgere attività non efficaci che producono scarso sostegno spirituale. Ci ha ammonito di non complicare il nostro servizio in chiesa con ornamenti superflui e inutili sovrappiù che occupano troppo tempo, costano troppo e richiedono troppa energia. L'ingiunzione di magnificare la nostra chiamata non è un comandamento di abbellirla e renderla più complicata. Innovare non significa necessariamente espandere, molto spesso significa semplificare. La cosa più importante nelle nostre chiamate di chiesa non sono le statistiche che vengono riportate nei rapporti o le riunioni che vengono tenute, ma se gli individui a cui abbiamo provveduto uno alla volta, proprio come fece il Salvatore, sono stati elevati, incoraggiati e alla fine cambiati. Le presidenze di Papa e vescovati devono esercitare la loro autorità per eliminare i lavori eccessivi e inefficaci che talvolta sono richiesti ai membri dei loro pali o rioni. I programmi della Chiesa dovrebbero concentrarsi su ciò che è meglio o più efficace per raggiungere i loro scopi senza interferire ingiustamente sul tempo di cui hanno bisogno le famiglie per lo svolgimento dei doveri affidateli per divino mandato. Ecco qui un avvertimento per le famiglie. Supponete che i dirigenti della Chiesa riducano il tempo richiesto dalle riunioni e attività della Chiesa per poter lasciare alle famiglie più tempo a disposizione per stare insieme. L'obiettivo non verrà raggiunto se i singoli membri della famiglia, e in particolare i genitori, non agiscono efficacemente per accrescere l'unità e il tempo dedicato a ciascuno e singolarmente. Gli sport di squadra e i giochi tecnologici come i videogame e internet stanno già consumando il tempo dei bambini e dei giovani. Navigare in internet non è meglio che servire il Signore o rafforzare la famiglia. Alcuni giovani uomini e donne saltano le attività della Chiesa o non sono disponibili a svolgere attività familiari perché partecipano a campionati di calcio o svariati divertimenti. Alcuni giovani si stanno divertendo fino alla morte, la morte spirituale. Certi utilizzi del tempo individuale e familiare sono buoni, altri sono migliori. Dobbiamo rinunciare a delle cose buone per poterne scegliere altre che sono migliori o le migliori perché sviluppano la fede nel Signore Gesù Cristo e rafforzano la famiglia. Ecco alcuni esempi di ciò che è buono, migliore e eccellente. È cosa buona appartenere alla vera Chiesa del nostro Padre Celeste, osservare tutti i suoi comandamenti e svolgere tutti i nostri compiti. Ma per essere eccellente, tutto ciò deve essere fatto con amore, senza arroganza. Dovremmo, come cantiamo in un bellissimo inno, onorare gli altri agendo con fratellanza, mostrando amore e considerazione per tutti coloro su cui abbiamo influenza. Alle centinaia di migliaia di insegnanti familiari e insegnanti visitatrici, suggerisco che è buono visitare le famiglie a noi segnate. È meglio tenere visite brevi in cui insegnare dottrine e principi. Ed è eccellente essere determinanti nella vita di coloro che visitiamo. Lo stesso si applica alle molte riunioni che teniamo. È buono tenere una riunione, è meglio insegnare un principio, ma è eccellente migliorare la vita della gente come risultato della riunione. Mentre ci avviciniamo al 2008 e al nuovo corso di studio dei quorum del sacerdozio di Melchizedek e della società di soccorso, rinnovo la nostra prudenza nell'uso degli insegnamenti dei presidenti della Chiesa. Molti anni di ispirato lavoro hanno prodotto il nostro volume per il 2008 degli insegnamenti di Joseph Smith, il profeta fondatore di questa dispensazione. È molto importante tra i libri della Chiesa. Nel passato alcuni insegnanti hanno dedicato a un capitolo degli insegnamenti non più di una breve menzione e poi l'hanno sostituito con una lezione a loro scelta. Può essere stata una buona lezione, ma non è una pratica accettabile. Un insegnante del Vangelo è chiamato a insegnare l'argomento specificato dal materiale ispirato che gli è fornito. La cosa migliore che un insegnante può fare con gli insegnamenti di Joseph Smith è di scegliere e citare le parole del profeta sui principi che più si addicono alle necessità dei membri della classe e poi dirigere una discussione di classe su come mettere in pratica quei principi nelle situazioni della vita. Le tre classificazioni di buono, migliore, eccellente hanno un equivalente nei regni di gloria. Io rendo testimonianza del Padre Celeste, di cui noi siamo figli. Il dono più grande fra tutti è il dono della vita eterna. Il dono più grande che Gesù ci ha fatto è quello che noi possiamo avere il perdono dei nostri peccati. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
As we conclude the conference,
al termine della conferenza esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo, al coro delle giovani donne, al coro di padri e figli,
ai direttori della musica e agli organisti per la bella musica che ci ha ispirato. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi modo alla conferenza. Il presidente Gordon B. Hinckley, nostro amato profeta, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il discorso del presidente Hinckley, il coro canterà prima di lasciarci. La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano Paul Casey Broski dei 70 e la conferenza si aggiornerà fra 6 mesi.
My beloved brethren and sisters.
Cari fratelli e sorelle, ora concludiamo una grande conferenza. Siamo stati edificati e ispirati. Ci è stato insegnato ad apprezzare maggiormente questo meraviglioso Vangelo. La musica e i discorsi sono stati magnifici, tutti. Ora torniamo alle nostre case. Se guidiamo, siamo più prudenti. Non facciamo che una tragedia rovini la gioia provata. Tutti i discorsi di questa conferenza saranno pubblicati nei prossimi numeri dell'Ensign e della Leona. Vi incoraggiamo a leggere di nuovo i discorsi nelle serate familiari e a parlarne insieme come famiglia. Sono il risultato di molte preghiere e meditazione e sono degni della nostra attenta considerazione. La conferenza si aggiornerà fra 6 mesi. Attendiamo con ansia di potervi rivedere il prossimo aprile. Io ho 97 anni e spero di poterne fare ancora altri. Possano le benedizioni del cielo restare su di voi. Questa è la mia preghiera umile, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Redentore e il Signore. Amen.
To our Heavenly Father. Our most kind and gracious eternal Father.
Nostro caro, amato Padre Celeste, sia santificato il tuo nome. Noi, tuoi figli e tue figlie, sulla terra uniti insieme. Uniti nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Ascoltiamo le parole dei tuoi profeti, veggenti rivelatori, altri oratori ispirati, e abbiamo imparato tramite lo Spirito Santo. E siamo grati, apprezziamo lo Spirito, siamo così tanto grati per Presidente Gordon B. Hinckley. E esprimiamo il nostro amore a te per lui e ti preghiamo di benedirlo e di continuare a provvedere per lui con le energie e le forze per la sua guida e il suo esempio su questa terra e per il Presidente Monson e così per il Presidente Eyring che amiamo così tanto. E ti preghiamo per loro. Ti siamo grati per il quorum dei 12 apostoli e i 70 e tutti i dirigenti della Chiesa nel mondo. Questo è il tempo per raccogliere in molte aree nel mondo. Ti preghiamo affinché possiamo usare la falce per raccogliere e permettere nelle nostre vite anche, ascoltando di nuovo queste sessioni delle conferenze, ti preghiamo affinché ti possa distillare sulle nostre anime questi principi che abbiamo imparato. Ti preghiamo per i capi politici delle nazioni, ti preghiamo di aiutarci ad avere il dono della carità, che come popolo possiamo essere conosciuti per la carità. Caro Padre, noi ti preghiamo affinché il tuo Spirito possa essere con noi mentre ora ti serviamo e facciamo questo umilmente e nel nome del tuo amato Gesù Cristo, Figliuolo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Vi abbiamo trasmesso la 177esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto dall'autore.